Scuola non scuola podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli.
Mi permetto di farvi notare che se l'altra volta abbiamo parlato del fatto che spesso una resistenza a conoscere noi stessi viene da una paura umana, cari amici, se la vedete non è sbagliata, no? Di scoprirsi cattivi. Quindi io in superficie sono carino. Jack no, Jack non è carino neanche in superficie, tuttavia io magari in superficie sono carino, piaccio agli altri, sono simpatico, sono intelligente. Ecco però che io ho una paura inconscia di essere meno bello in profondità, di essere più, uso questa parola bellissima che usano anche i sufi, selvaggio. Sapete che i sufi, un maestro sufi, che magari citeremo una prossima volta, dice una cosa meravigliosa, dice, sentite che bello, Dio è selvaggio. Non ricordo il nome di questo maestro sufi, qualcuno lo starà già dicendo, mi starà già cazziando perché non lo ricordo, scusatemi, ma non è importante questo. Che cosa vuol dire selvaggio? Certamente non cattivo, vuol dire, attenzione bene, non controllabile o non, diciamo, contenibile nei nostri schemi di giusto e sbagliato. E quando qualche anno fa passai più di un mese a New York solo, quindi andavo a trovare questo monaco Shaolin con cui praticavo con gioia le arti marziali, ma avevo molto tempo libero e andavo praticamente tutti i giorni in un posto che tanti di voi conosceranno, che è il bellissimo Central Park. Central Park è enorme, tanti di voi lo conosceranno anche meglio di me, ma è stato progettato dall'uomo. Questa è una differenza enorme rispetto a una fetta di foresta. Vedete? E in Central Park c'è un albero che è stato deciso da un designer, da un architetto di giardini, da un architetto di verde, non so neanche, scusate se sbaglio i termini, di mettere lì un albero perché è esteticamente o anche ha un senso lì. Ma non è molto aderente a come è una foresta vergine, dove magari l'uomo non ha mai messo piede, di cui anche oggi leggeremo. Una foresta è selvaggia ed è anche pericolosa. Eppure non è cattiva una foresta, vero? Ma sono sicuro che un lato di noi si sente molto più a suo agio camminando per le strade, stradine di Central Park o qui a Roma, nella bellissima Villa Borghese, per esempio, più che camminare in una foresta selvaggia, dove magari degli insetti, degli animali, delle sabbie mobili, una palude o un albero magari bellissimo e affianca un albero marcio e in putrefazione, o dove potremo trovare dei cadaveri, degli animali magari mangiati a metà da altri animali, eccetera. Lo hai notato in te? Niente di male, una parte di noi preferisce quel tipo di ordine, no? Tutto è a posto, tutto è pulito. E quell'ordine è bellissimo. Io stesso ho la fortuna di vivere in una casa molto bella, soprattutto con belli amici che sono anche qua, eppure se io vivo solo di quell'ordine, cari amici, non avrò una parte di me che tocca quel Dio selvaggio di cui dicono i sufi e che tocca la creatività. Infatti se tutto risponde ai miei schemini, qual è l'emisfero destro, quello più schematico mi sembra, all'emisfero destro, non, il sinistro, scusate, ma adesso ci sarà qualcuno che mi vuole già cazziare, va bene, sono abituato. Insomma, se io sono solo preso dal lato del mio cervello tutto schemini, tutto furio di Carlo Verdone, tutto ordinatino, io avrò una vita ordinata, ma sarò solo capace a ripetere il vecchio, magari anche molto bravo. Faccio un esempio, Tesla, voi che mi inquadrate, stiamo sempre creando là per là. Supponete che io apra questo sportello, dentro ci sono i bicchieri, ma non, e lo richiuda e accarezzi Bach. Supponete anche che io faccia questo gesto 100 volte al giorno e poi dopo qualche mese 1000 volte al giorno. Allora io posso fare due cose. Uno, metterci più consapevolezza e trasformarle in una pratica di presenza. Due, diventare assolutamente ripetitivo e robotico perché è una cosa sempre uguale a se stessa. Ricordate, abbiamo iniziato dicendo che I nostri fratelli dell'India dicono che Dio è sempre nuovo. Ecco perché uso invece questo termine, sempre uguale, sempre ripetitivo. Bene, se io apro lo sportello milioni di volte dopo qualche mese, è chiaro che io lo saprò fare molto bene. Mi stupisco, lo faccio bendato, lo faccio nudo, lo faccio a testa in giù, lo faccio mentre intanto recito una poesia. E lo faccio mentre canto una bellissima canzone di Max Gazzè. Ma, cari amici, lo faccio così bene perché l'ho fatto migliaia di volte, ma non c'è nulla di creativo in quello. Quindi questo porta l'attenzione al fatto che quando noi siamo a volte, spesso, non vi offendete, molto bravi in quello che facciamo, quella bravura viene dalla scuola, non dalla non scuola, cioè dall'aver appreso una cosa e dall'avere ripetuto quella cosa tantissime volte. Qui dentro non c'è la luce della creatività. Attenzione bene, perché il paraculo che subito dice: ah, vedi, allora io non devo praticare niente, non sarà mai creativo in nulla. Per esempio, un musicista del calibro enorme che abbiamo qui oggi come Max Gazzè deve suonare uno strumento, no? Non è che dice: giacché la creatività non chiede ripetere, io non suono uno strumento musicale. Certo, c'è la ripetizione, c'è la scuola. Ma deve anche esserci posto a qualcosa che non viene dall'apprendimento, come dice l'amato Krishnamurti, ma viene dalla percezione diretta. Quel qualcosa è la creatività. Fate caso che noi viviamo, non attaccatelo, amiamolo il mondo, cari amici. Non sparate a zero sul mondo e sulla gente, ma vedete, fate caso, che la gran parte della gente nel mondo oggi fa qualcosa di assolutamente ripetitivo. Magari è anche bravissimo. Però ha l'idea che giacché io quella cosa la faccio da molti anni, sono molto bravo. È vero, sei molto bravo, ma stai sicuro che tra qualche anno un robot lo farà meglio di te? Non si ammala, non ha mal di denti, se non ha le sue cose, io non ce l'ho, ma Tesla a volte sì, non fa sciopero, non gli girano le scatole, non va al lavoro e ieri ha litigato col marito, con la moglie, col compagno o con la compagna, non è preoccupato perché magari ha il figlio che sta male. Quindi tutto ciò che è ripetitivo sarà fatto sempre, sempre meglio, con l'avanzare della tecnologia, dalle macchine. Le macchine sono più brave di noi a ripetere le cose. Ecco che allora noi siamo spinti dall'avanzare delle macchine a sviluppare invece quello che le macchine non hanno, la creatività. Ecco quindi che torno al punto che dicevamo prima. Se io vivo soltanto di cose schematiche, di Central Park piuttosto che Villa Borghese, posti che amo, vorrei essere chiaro in questo, ma non c'è un lato di me, non ho ancora perché c'è, contattato un lato di me selvaggio, oltre qualsiasi schema del mio senso dell'ordine e del disordine, cioè un ordine che è al di sopra del caos e non al posto del caos, allora in me non ci sarà nessuna spinta creativa, ma solo una spinta a essere nella vita ripetitiva, ripetitivo. Guarda la tua vita e se puoi, confrontala a quella dei tuoi nonni, dei tuoi genitori o dei tuoi parenti. Quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre i nostri avi erano più ripetitivi di noi. La loro vita era scandita simbolicamente dall'orologio su un campanile di un paese. Quei dong scandivano una vita tranquilla, ma estremamente ripetitiva. Tu hai già sperimentato che tutto ciò che è ripetitivo nella vita, lo dico in maniera taoista, dopo un po' ti rompe coglioni. Ok? Lo dico con amore, ok? Tu prendi l'uomo più bello del mondo e lo porti a cena. Meraviglioso, eh? Prendi una bellissima ragazza e la porti a cena, per non dire altro, ma voglio rimanere nel gentile. Meraviglioso, o meraviglioso, con due S, come direbbe Ballester. Ok, fai la stessa cosa tutte le sere per 5 anni. Quel meraviglioso ha più S o meno S?
Togli il paio
Esatto. Max non è microfonato, sta dicendo piano piano le perdi le S, ne togli un paio, no? Ecco quindi che noi tutti abbiamo sperimentato che la cosa più bella, se resa ripetitiva, diventa noiosa. Io non mi dimenticherò mai, sulle Dolomiti, un maestro di snowboard, che era un caro amico, e che prima ci faceva vedere quanto era figo stare a fare sci, eccetera. Ma poi bevendo un tè e una tisana, lui veramente anche 5 grappe, ma lasciamo perdere, io avevo la tisana perché non c'ho il fisico, bevendo una tisana e lui 5 grappe, sbottonandosi un po', ci disse, c'erano anche alcuni di voi, che in realtà quello che era bello per noi, andare a sciare su delle piste meravigliose, tra l'altro poi la sera facevamo meditazione in albergo, insomma un contesto bellissimo, per lui era piuttosto noioso perché era sempre la stessa cosa. Ecco, quindi ho l'idea, ah, che brutto, che so, lavorare in ufficio, vorrei fare il maestro di windsurf alle Hawaii. Tu vai a fare il maestro di windsurf alle Hawaii, ma se non c'è consapevolezza, cari amici, se non c'è presenza, se non c'è amore, dopo qualche mese, dopo qualche anno, che tu fai maestro di windsurf alle Hawaii, non sei per niente felice. Sei di nuovo in una cosa che prima era bella, ma ora è anche quella una rottura di scatole. Ecco quindi, cari amici, sto cercando di arrivare a un punto, che se non c'è consapevolezza, non c'è creatività. E noi non nasciamo per essere ripetitivi, noi nasciamo per essere, lo dico in un linguaggio, scusatemi, più spirituale, figli di Dio. E se siamo figli della creatività suprema, come possiamo nascere per fare qualcosa di ripetitivo nella nostra vita? Forse gli avvocati divorzio, come si dice, divorzia nel, divorzisti saranno felici perché dice, ah, vedi, Piggi sta dicendo che dobbiamo divorziare e risposarci. No, no, io non sto dicendo di cambiare sempre ragazza o cambiare sempre marito. Sto dicendo di portare il nuovo nel vecchio e non di distruggere il vecchio. Non di cambiare sempre marito, moglie, lavoro, ma di portare il nuovo nel solito vecchio, che è esattamente, cari amici, quello a cui tu, io, noi siamo chiamati da una voce che ancora per ora al telegiornale non ci faranno sentire, nei giornali non lo leggeremo ancora, eppure noi nasciamo perché siamo chiamati a rendere il mondo migliore, senza essere notati, senza dover essere il presidente degli Stati Uniti o senza dover insegnare a Gautama il Buddha a meditare. Ok? Senza dover essere persone eccezionali. Eppure nessuno di noi nasce per essere infelice. Nessuno di noi nasce per vivere una vita ripetitiva. Attento, attenta. Anche nella casa più bella, anche nel lavoro più bello, rendilo ripetitivo, mi piace dire, vai forward, veloce avanti, ed ecco che la casa più bella, il lavoro più bello, diventa noia, stantio, putridume. Queste parole che stiamo leggendo, ne aggiungo solo due, ci ricordano, mi ricordo che quando tanti anni fa andai la prima volta in Cina, da un grande maestro che è Chen Yu, uno dei più grandi maestri al mondo di arti marziali, della famiglia Chen, chi pratica il Tai Chi conoscerà il lignaggio Chen, e parlava io anche gli chiedevo con un amico che parlava cinese, perché questo maestro, questo grandissimo maestro non parlava inglese, e gli chiedevo degli insegnamenti esoterici del taoismo dentro al Kung Fu e al Tai Chi, che sono quelli che mi hanno sempre affascinato e che hanno fatto in modo che le arti marziali non mi stancassero, ma evolvessero nel mio modo di praticarle e di insegnarle. E lui mi faceva notare che voglio, diciamo, una cosa che voglio dire in maniera semplice, sebbene lui l'abbia detta in un linguaggio anche più formale taoista. L'acqua è fatta per scorrere. Se voi mettete l'acqua più buona del mondo, non so, un bicchiere d'acqua presa in un torrente di montagna, purissima, no? Dentro magari ci vivono queste piccole trotelle, acqua che beve un cervo, eccetera, e la tenete ferma in un bicchiere anni, l'acqua più buona del mondo diventa marcia, putrida, fa le zanzare, perde prana, direbbe un nostro fratello indiano, perde energia vitale. L'acqua è fatta per scorrere e nel Kung Fu, nel Tai Chi, noi impariamo uno scorrimento del movimento, ma quasi sempre ci innamoriamo solo dei movimenti esteriori, che continuiamo a ripetere in maniera sciocca con l'idea che ripetendoli 50 anni diventeremo bravi. Da una parte è vero, ma è vero così. In realtà la vera bravura anche nelle arti marziali, come nella musica, nella poesia, nel fare una crostata, non viene dalla mera ripetitività, ma dalla luce della creatività. Ecco quindi che vi invito, come diceva il gran maestro Chen Yu, figlio di Cenzo Qui e nipote di Chen Fa Ke, o Chen Fa Ke come spesso viene chiamato, grandissimi maestri del Kung Fu e del Tai Chi, è come l'acqua. Se noi diventiamo statici, per quanto quell'acqua sia buona, per quanto la cosa che facciamo era bellissima mesi fa o anni fa, ora diventa come quell'acqua, marcia, puzzolente. Era buona quando scorreva, era buona quando la bevevamo da un torrente di montagna, ma ora che l'abbiamo fissata in un bicchiere, in una bottiglia, dopo mesi che non scorre più, dopo anni che non scorre più, quella stessa acqua non è più buona. Così ricorda, la creatività ha bisogno di energie che circolino in noi. Non vuol dire cambiare sempre moglie o marito o non poter suonare la chitarra o il pianoforte tutta la vita. Vuol dire però che se io suono soltanto ripetitivamente, sicuramente non mi divertirò più a suonare dopo un po', ma soprattutto, permettetemi di dirlo, non porterò nulla di nuovo nel mondo. E sebbene possa essere bravissimo, in realtà io non parteciperò al risveglio del mondo, alla nuova coscienza emergente, perché la mia bravura viene solo dalla ripetitività. Ecco, questo excursus, che qui chiudo, vuole ricordare questo. I fautori, i co-creatori di un mondo migliore, prima non danno mai troppa importanza all'essere importanti davanti agli altri, sebbene questa importanza possa accadere, leggeremo anche questo oggi. Secondo, la loro creatività è un flusso in movimento, non è mai statica. E notatelo in un rapporto, trovate la donna più bella del mondo, vi bloccate su di lei, non fluite più, non siete più felici con lei, pensate che lei sia la vostra felicità anziché condividere con lei una felicità che è oltre lei e me. Ed ecco che quella donna, quell'uomo più belli del mondo, dopo qualche anno, sono l'ennesimo triste matrimonio, pieno di cose ufficiali, ma sicuramente vuoti di una cosa. Vuoti di felicità. Ne sai qualcosa?